Benvenuti al nostro approfondimento quotidiano qui da Studio Pizzano. Oggi è il 17 agosto 2025 e parliamo di una novità importante, il conto termico 3.0. È stato approvato con un decreto ministeriale il 5 agosto e, sostituisce quello vecchio del 2016. È un tema caldo, diciamo, per tanti, pubbliche amministrazioni, imprese, privati cittadini, ma anche per il terzo settore e le nuove comunità energetiche rinnovabili. Vediamo cosa cambia.
Esattamente. La prima cosa che salta all'occhio, direi, è proprio chi può beneficiare di questi incentivi. La platea si è allargata parecchio rispetto a prima. Oltre alle solite pubbliche amministrazioni, ora ci sono dentro anche le loro società cosiddette in-house, quelle controllate, sa, le autorità portuali, gli ex IACP.
Ah, gli istituti autonomi case popolari.
Proprio loro. E poi cooperative edilizie e sociali. E c'è un punto chiave. Gli enti del terzo settore, quelli senza scopo di lucro, vengono equiparati alle PA.
Interessante questa equiparazione per il non profit. E invece per i privati? C'è qualcosa di nuovo anche lì?
Assolutamente sì. Una novità, direi, di rilievo riguarda gli edifici non residenziali. Parliamo di uffici, negozi, insomma, le categorie catastrali A10, B, C, D specifiche e specifiche. Ecco, questi ora possono accedere agli incentivi per l'efficienza energetica, cosa che prima era molto più difficile.
Quindi più possibilità per il terziario.
Esatto. Per le case, per l'uso residenziale, l'accesso resta, diciamo, concentrato sugli impianti che usano fonti rinnovabili. Ma la vera apertura qui è per le comunità energetiche rinnovabili, le CER, e l'autoconsumo collettivo.
Ah, ecco, le CER. Se ne parla tanto ultimamente.
Sì, è un segnale forte verso modelli energetici più, come dire, condivisi, partecipati.
Bene, quindi platea più ampia. Ma passiamo agli interventi. Cosa si può fare con questo nuovo conto termico? È cambiata la lista?
Allora, la struttura di base è rimasta la stessa, eh? C'è sempre la divisione tra interventi per migliorare l'efficienza energetica, che sono nel titolo secondo del decreto, e quelli per installare impianti a fonti rinnovabili, nel titolo terzo.
Ok.
Nel titolo secondo, per l'efficienza, ritroviamo i classici. Isolamento termico, infissi performanti, schermature solari, ma anche sistemi ibridi, pompe di calore per l'acqua calda sanitaria, il teleriscaldamento, la building automation.
Le solite cose, insomma, ma ci sono aggiunte.
Sì, le aggiunte importanti sono due. Le colonnine di ricarica per i veicoli elettrici e gli impianti fotovoltaici con sistemi di accumulo, le batterie per intenderci.
Ah, ottimo! Fotovoltaico e colonnine, quindi.
Però attenzione, c'è un però. Questi due interventi specifici sono incentivati solo, e sottolineo solo, se vengono fatti insieme a un intervento principale, che prevede l'installazione di pompe di calore.
Capisco, quindi non posso mettere solo il fotovoltaico con accumulo o solo la colonnina e prendere l'incentivo del conto termico. Devo per forza abbinarli a una pompa di calore.
Esattamente. È un incentivo, diciamo, trainato, legato a un intervento più ampio di sostituzione dell'impianto di climatizzazione. Serve a favorire l'elettrificazione e l'integrazione, ecco.
Chiarissimo. E sul fronte delle rinnovabili pure, titolo 3, c'è qualche taglio o conferma importante?
Sul lato rinnovabili si va sul sicuro. Confermate le pompe di calore, i sistemi ibridi o bivalenti, gli impianti a biomassa legnosa, ma solo quelli di alta qualità, certificati 4 o 5 stelle.
Giusto, la qualità della biomassa è fondamentale.
Certo. E poi il solare termico per l'acqua calda, la microcogenerazione da fonti rinnovabili, l'allaccio a reti di teleriscaldamento efficiente. Ma la notizia che ha fatto più rumore?
È l'esclusione delle caldaie a gas.
Esatto. Niente più incentivi per le caldaie a condensazione che usano combustibili fossili, come il gas metano. Una scelta, decisamente forte. Spinge via dal fossile.
Eh sì, è un segnale che cambia un po' le regole del gioco per il riscaldamento. E per le PA c'è qualche altra misura specifica che vale la pena menzionare?
Sì, ce n'è una molto interessante, pensata proprio per il patrimonio edilizio pubblico, spesso vecchio. Le PA ora possono accedere agli incentivi anche per interventi di demolizione e ricostruzione.
Ah, demolire e ricostruire.
Sì, per realizzare edifici NZEB, cioè a energia quasi zero. E la cosa notevole è che ha ammesso anche un aumento di volume fino al 25% e persino spostare l'edificio in un'altra area, purché all'interno dello stesso comune.
Caspita, una bella flessibilità per riqualificare a fondo. Ma parliamo di soldi, i massimali di spesa, gli importi. Sono cambiati?
Sì, sono stati aggiornati sia i massimali di spesa ammissibile per intervento, sia le spese che si possono includere. Ora, dentro ci sono anche i costi di progettazione, la diagnosi energetica, l'attestato di prestazione energetica, APE, e ovviamente, se pertinenti, i costi per i sistemi di accumulo e le colonnine di ricarica, quando abbinati, come dicevamo.
Qualche esempio numerico, così per dare un'idea.
Beh, per esempio, una pompa di calore aria-acqua sotto i 35 kW può ricevere fino a 700 euro per kW di potenza. Un impianto a biomassa, sempre sotto i 35 kW, arriva fino a 5.000 euro totali. Il solare termico fino a 700 euro al metro quadro, se l'impianto è sotto i 50 metri quadri. E
Ok.
per le colonnine, se abbinate alla pompa di calore, si arriva a 2.500 euro per punto di ricarica. Poi ci sono i coefficienti premiali, dei bonus aggiuntivi che sono stati potenziati. Questi premiano ad esempio le prestazioni particolarmente elevate, l'installazione in comuni piccoli o non metanizzati, o l'uso di sistemi ibridi.
E la percentuale di copertura, si parlava sempre del 65%. È ancora così?
Diciamo che il 65% resta la copertura standard per molti interventi soggetti, ma la grande novità è che per alcuni casi specifici si arriva al 100%.
Al 100%? Cioè copertura totale, per chi?
Sì, copertura totale delle spese ammissibili. Questo vale per i comuni con meno di 15.000 abitanti, per gli edifici scolastici, per le strutture sanitarie pubbliche e anche per le diagnosi energetiche fatte dalle PA.
Wow, questo è un incentivo enorme per i piccoli comuni, le scuole, gli ospedali.
Decisamente. Riguardo ai pagamenti, per i privati, se l'incentivo è fino a 15.000 euro, c'è l'opzione del pagamento in un'unica soluzione. Altrimenti si va a rate annuali, in 2 o 5 anni. Le PA invece possono usare la prenotazione.
La prenotazione, cioè bloccano i fondi prima.
Esatto, presentano la domanda a lavori non ancora iniziati, ottengono la prenotazione delle somme dal GSE e poi ricevono acconti e saldo man mano che i lavori procedono. È un meccanismo che dà più sicurezza alle PA.
Capito. E quanti soldi ci sono in totale? La dotazione finanziaria com'è?
La dotazione annua è fissata a 900 milioni di euro. Sono divisi 500 milioni per i privati e 400 milioni per le pubbliche amministrazioni. Di questi 400 per le PA,